Buon pomeriggio, sabato 1 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, La Voce insieme a voi, Giorgio. Oggi avremo con noi due noti artisti, Michele Mori di Stivalaccio Teatro e Samuele Ferri, che avremo con noi in diretta telefonica per parlarvi di due importanti spettacoli, La Mandragola e Cemento Armato, che saranno entrambi in scena questa sera, sabato 1 marzo. Apriremo la puntata insieme a Michele Mori, attore, autore, formatore, fondatore della compagnia Stivalaccio Teatro, di cui è direttore artistico. Stivalaccio Teatro è una compagnia di teatro popolare e commedia dell'arte molto conosciuta e apprezzata in tutta Italia, che vanta per ogni spettacolo un calendario fitto di date con tantissimo pubblico presente in ogni serata. Michele Mori ci presenterà gli ultimi spettacoli prodotti da Stivalaccio, La Mandragola, con gli attori della sua giovane compagnia, Elisabetta Raimondi, Daniela Piccolo, gli attori Francesco Lunardi e Lia Zanella, spettacolo che porta in scena il fantastico antico delle compagnie di saltimbanchi con un ritmo comico moderno che potrete vedere appunto questa sera al Teatro Villa dei Leoni, il 12 marzo a Rovigo al Teatro Ballarin e il 13 marzo a Schio al Teatro Civico. Queste le date più vicine prossime. Poi Buffoni all'Inferno, che vede tra l'altro in scena Michele Mori insieme agli attori Matteo Cremone e Stefano Rotta, che sarà a Venezia da stasera fino al 4 marzo al Teatro Goldoni, poi il 6 marzo ad Abano Terme e poi il 7 marzo a Cittadella. Nella seconda parte avremo per la prima volta ospite di Spazio Scenico con noi Samuele Ferri, attore veneziano di teatro, cinema e televisione. Dopo essersi formato presso il Teatro della Vogheria di Venezia e lo Spazio Pharma di Mestre, grazie a due splendide persone come dice lui, Gianmarco Busetto e Carola Minicleri, ha approfondito la sua preparazione frequentando il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e poi attraverso anche vari seminari in tutta Italia con noti artisti, tra questi Roberto Citrano, Nora Fuser, Natalino Ballasso, Andrea Pennacchi. Tra i suoi ultimi progetti, L'Abisso Umano e Le Storie Dimenticate per la regia di Enrico Bergamasco e poi Procna per la regia di Irene Curto. Sabato 1 marzo, quindi questa sera, porterà in scena al Teatro delle Voci di Treviso, all'interno della rassegna Parallelo Presente, lo spettacolo Cemento Armato, che lo vede interprete e autore insieme a Nicola Sordo per la regia di Manuela Biasi. Questi gli ospiti, gli spettacoli di cui parleremo in questa puntata di sabato 1 marzo. Allora noi facciamo una pausa musicale e iniziamo. Buon ascolto. E sfumiamo la mitica banda Bardot, un omaggio al nostro primo ospite di oggi, che è un bravissimo e simpaticissimo attore fiorentino che vive e lavora in Veneto e fa parte della nota compagnia teatrale Stivalaccio Teatro, che porterà in scena questa sera al Teatro Villa dei Leoni di Mira il loro ultimo progetto, La Mandragola, facettissima commedia dell'arte che vede in scena dei giovani attori, mentre questa sera il nostro ospite sarà al Teatro Goldoni di Venezia con Buffoni all'Inferno, che andrà in replica fino al 4 marzo, poi il 6 marzo ad Abano Terme, il 7 marzo al Teatro Sociale di Cittadella. E al telefono con noi da Venezia abbiamo Michele Mori, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a voi.
Ci tengo, prego. Però subito a correggerti, non sono fiorentino ma aretino.
Sei aretino.
Vige il campanilismo.
Mannaggia, allora ho sbagliato. Io volevo dedicarti anche una bella canzone, ma mi sa che la banda Bardot ti piacerà comunque.
Sì, quella.
Ok, perfetto. Allora, Michele Mori è attore, autore, formatore e fondatore della compagnia Stivalaccio Teatro, nata nel 2007, di cui ora è direttore artistico insieme ai colleghi Sara Levi, Anna De Franceschi, Federico Corona e Marco Zoppello. Stivalaccio Teatro è una compagnia di teatro popolare e commedia dell'arte molto conosciuta e apprezzata in tutta Italia, che vanta per ogni spettacolo, oltre a un calendario fitto di date, anche tantissimo pubblico presente ad ogni serata. Allora, Michele, io vorrei partire dallo spettacolo La Mandragola, che diciamo viene definita, come l'hai definita anche tu nella presentazione, la commedia perfetta di Machiavelli, che hai descritto in forma di commedia dell'arte in stile Stivalaccio per nuovi giovani attori di teatro. Allora, per questo primo progetto con questi giovani attori, com'è caduta la scelta in quest'opera?
Beh, innanzitutto la scelta è andata su un testo che fosse conosciuto, quindi un titolo, qualcosa che avesse un titolo, e sono andata a pescare in quelle che sono le mie origini, quindi la Toscana, e sono finito, ero molto indeciso tra la Calandria del Bibbiena o Machiavelli, poi invece sono andato su Machiavelli, sulla Mandragola, perché ha tutti i personaggi, quei caratteri, quei tipi pizzi che sono tipici della commedia dell'arte, quindi Messernicia, Pantalone, c'è cioè Ligurio, il servo, poi ci sono i due innamorati, quindi le dinamiche di commedia erano perfette e mi ha permesso, mi permettevano di poter fare uno spettacolo che avesse tutti i canoni tipici della commedia dell'arte. Quindi un testo che fosse un omaggio anche alla mia terra, alla Toscana, e infatti poi l'ho riempita di richiami e di omaggi a quella che è la mia terra di origine.
Ma chi sono questi giovani artisti e questa nuova compagnia allora?
Allora, la compagnia diciamo che è una costola di Stivalaccio Teatro, sono Stivalaccio in tutto e per tutto, però ovviamente abbiamo voluto dare un ricambio generazionale, noi cominciamo ad essere, siamo vecchi, però siamo in tournée, le date cominciano a essere tante, quindi abbiamo bisogno anche di un ricambio e quindi ci siamo presi per tempo, abbiamo cominciato a crescere degli attori all'interno della compagnia, un po' come si faceva nelle vecchie compagnie, no? Attori da bottega e non soltanto da scuole di teatro. Noi li abbiamo scelti durante un laboratorio che facciamo che durante il nostro festival Bipopular, abbiamo selezionato quelli che secondo noi erano più idonei, quindi Daniela Piccolo, Elisabetta Raimondi, poi c'è Elia, del quale non ricordo il cognome, Francesco Lunardi, e sono tutti capitanati da un capocomico. Serviva un attore che li tenesse un po' a bada, ma soprattutto che gli passasse il mestiere, e abbiamo scelto Pier Domenico Simone, che lavora con noi da diversi anni e che devo dire sta facendo un gran lavoro anche a livello di capocomico.
Mi è capitato di vedere di recente un video che hanno fatto proprio questi giovani e talentuosi attori, dove ti fanno i complimenti per essere riuscito a creare sintonia tra loro, ma farli anche tirare fuori il loro meglio. Come ti sei visto allora in questo ruolo di regista, formatore? Quali aspetti ti piacciono rispetto allo stare sul palco?
Ma allora, diciamo, io sono più attore, poi in realtà all'interno di Stivalaccio i spettacoli nascono sempre insieme, sono spettacoli collettivi, Marco lancia un'idea e poi ci lavoriamo sempre assieme, quindi non è la prima regia che faccio, perché anche il Don Quixote è una regia mia e di Marco. Devo dire che gestire una giovane compagnia come quella appunto della compagnia giovane di Stivalaccio è stata uno stimolo grande, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Ovvio, poi soffro nel vederli, perché vorrei essere lì con loro, e da attore quale sono vorrei poterli seguire sempre, essere in scena con loro. Ho cercato sia nella scrittura che poi nella messa in scena di trasmettergli quello che è il mio modo di fare teatro e quello che poi mi è stato passato negli anni passati da Alessio Nardin, da Adriano Jurisevic, insomma quelli che mi hanno insegnato Carlo Boso, quelli che mi hanno insegnato a me la commedia dell'arte, che poi ho fatto mia e penso di avergli trasmesso quello che è la leggerezza che è tipica del modo di fare teatro di Stivalaccio Teatro.
A proposito, adesso mi hai fatto ricordare, mi è arrivato mezz'ora fa un messaggio da Alessio Nardin che ti porta i suoi saluti, quindi...
grazie. Alessio veramente è stato quello, il primo che ha creduto in me, mi ha preso in compagnia, il primo spettacolo l'ho fatto nel 2007 in Piazza San Marco, infatti questa è stata un'emozione perché un mio spettacolo quest'anno era in Piazza San Marco come io che ho debuttato nel 2007 in Piazza San Marco, e quindi a distanza di quasi 20 anni un mio spettacolo era in Piazza San Marco al Carnevale, quindi è stata un'emozione incredibile, sia quella volta con Alessio quando recitavo da attore, che stavolta come regista e drammaturgo.
E a proposito di Venezia, anche questa giovane compagnia è stata di recente a Venezia con la Mandragola, com'è stata l'accoglienza?
Allora, l'accoglienza è stata bellissima e devo dire che lo spettacolo in Piazza San Marco è sempre uno spettacolo non completo, perché la Mandragola dura 1 ora e mezza e invece in Piazza San Marco c'è stata una riduzione a 40 minuti, perché questi tempi che ti richiedono, quindi abbiamo dovuto tagliare completamente alcune scene e adattare lo spettacolo, quindi quello che ha visto il pubblico è un surrogato dello spettacolo originale. Ovviamente i ragazzi e gli attori giovani erano entusiasti dell'esperienza veneziana e il pubblico ha reagito in modo incredibile, insomma, rimangono sempre tutti solo nel vedere il nostro spettacolo, ma nel vedere la commedia dell'arte fatta sia per chi la fa, sia per chi ne fruisce, un'esperienza incredibile.
E anche questa sera, oltretutto, a Mira si viaggia verso il sold out, quindi una giovane compagnia che è già partita in stile stivalaccio, con tante persone che vengono a vederli. E uno dei punti di forza che soprattutto tu e Marco Zoppello nella vostra percorso avete mostrato è l'improvvisazione, l'interazione col pubblico. Vedremo dei momenti simili anche in questo lavoro?
Noi diciamo, quando facciamo gli spettacoli lasciamo sempre un margine di improvvisazione agli attori, cioè io quello che dico ai ragazzi: io vi ho scritto le battute, le abbiamo create insieme, però se c'è un momento di invenzione dell'attore, per me è un momento prezioso, perché poi dopo lo puoi fissare e comincia a far parte dello spettacolo. Se pensi a Don Chisciotte, che è il nostro cavallo di battaglia, è partito, durava 1 ora e un quarto, ora dura 1 ora e 40, perché in 11 anni, 12 anni ovviamente abbiamo inserito quelle che prima erano improvvisazioni, poi sono diventati parte integrante dello spettacolo. Poi nella Mandragola, rispondendo alla tua domanda, c'è un momento piccolo di improvvisazione, proprio proprio perché è un marchio di fabbrica nostro di stivalaccio, quindi ho voluto metterlo quasi nel finale della storia.
Certo, e in quest'opera di Machiavelli, tra l'altro, si cela, ho letto nelle sue parole, anche una denuncia nei confronti dell'ipocrisia della Chiesa rinascimentale, mette in discussione i valori familiari, quindi anche un tema molto attuale, visto che andiamo verso slogan come Dio, Padre e Famiglia che ci arrivano quotidianamente.
Sì, certo, ma questo è quello che fa la commedia e che ha sempre fatto, no? Prendere in giro i potenti e il potere, deridere il potere attraverso la burla, si sovverte quello che sono le dinamiche oppressive, no? che ci circondano. Ovviamente l'opera di Machiavelli questo faceva in maniera molto più potente. Nel Canovaccio diventa velata, però c'è sempre una denuncia, una presa di giro di quella che è la società, e ovviamente ho lasciato alcuni tratti della Mandragola, alcune battute della Mandragola, tipo l'ultimo monologo che fa l'innamorata, che sono proprio le parole di Machiavelli, che altro non sono che una denuncia di quella che è la società passata e purtroppo odierna.
Allora io invito gli spettatori, se troveranno biglietti per questa sera, 12 appunto saranno a Mira, Teatro Villa dei Leoni, 12 marzo a Rovigo, 13 marzo a Schio, e magari Mario speriamo un giorno di averli tutti insieme qui in studio, questi giovani artisti. E mentre tu, Michele, sarai impegnato al Teatro Goldoni di Venezia insieme a due grandi attori che saluto, Matteo Cremona e Stefano Rota, nello spettacolo Buffoni all'Inferno, che questo è un lavoro che sta avendo un grande successo di pubblica e critica, e infatti lo dimostra il fatto che sarete lì fino al 4 marzo, uno spettacolo costruito sulla figura del buffone, con un'indagine fatta prima della commedia dell'arte, quando prima appunto c'erano i buffoni. Tu appunto sei uno di questi, Pietro Gonnella, ce lo vuoi presentare?
Ma è quello che abbiamo voluto fare con Marco su questo lavoro, sui buffoni, è stato quello di andare a indagare quello che c'era prima della commedia dell'arte, quindi prima dei comici dell'arte, e quindi altro non abbiamo fatto che andare a ripescare quelle storie dei Fabliaux francesi, siamo andati a ripescare da Boccaccio, dall'Aretino, da Pietro Aretino, e quello che è venuto fuori è una sorta di Decamerone dove questi tre attori, questi tre buffoni cercano di fregare il demonio in persona intrattenendo il pubblico. Il personaggio mio è Pietro Gonnella, è anche questo un buffone realmente esistito che faceva un sacco di scherzi e con la sua comicità e la sua birbizia tipica fiorentina cerca di irretire il demonio in persona come in vita cercava di pregare i potenti che comandavano al tempo, e ovviamente quello che ne verrà fuori sono delle situazioni esilaranti. Però quello che ci tengo a dire è che anche i lavori comici, leggeri come questi che facciamo, c'è sempre una grande ricerca, e Marco Zoffello per questo spettacolo ha studiato per 2-3 anni per cercare poi di andare a creare uno spettacolo che ha dietro veramente un grande studio.
Mentre i tuoi colleghi cosa interpreteranno?
Allora, i miei colleghi sono qui con me.
Che sono, saluto allora.
Sì, che vi salutano anche loro. Sono Stefano Rotta e Matteo Fremon. Insieme a me interpretano i buffoni, uno è Juan Polo e l'altro è Domenico Tagliacalzi, anche loro realmente esistiti. E ognuno di noi ha cercato di dargli un carattere, quindi quello che è Tagliacalze è quello un po' più buffone che ne combina un po' anche lui un po' più discolo, ecco, diciamo, mentre Juan Polo è quello che cerca di tirare un po' per prendere per il collo i due colleghi e di riportarli un po' all'ordine per cercare di ottenere quello che chiedono al demonio, e speriamo di esserci riusciti, che il messaggio sia comico sia quello un po' più profondo passi al pubblico.
Allora ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro un grosso in bocca al lupo per stasera e per le prossime date, e invito gli ascoltatori anche a visitare il sito di Stivalaccio, perché insomma ci sono tantissimi appuntamenti anche con altri progetti vostri, quindi grazie davvero di cuore e buon lavoro.
Grazie a te per l'attenzione che ci hai dato e grazie a tutto il pubblico. Ti aspettiamo a teatro, e viva il teatro, viva la commedia.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E questa è Maria Roveran con Domenica, tratta dal suo album Come in un film. Maria Roveran, che ha lavorato al cinema insieme al nostro ospite che è in collegamento telefonico con noi, nel bellissimo film Effetto Domino, che tra l'altro vi invito a vedere se non l'avete visto. Al telefono con noi abbiamo Samuele Ferri, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E grazie per essere con noi. Samuele Ferri, un attore di teatro, cinema e televisione, autore e formatore teatrale. Si forma presso il Teatro La Bovaria di Venezia, lo Spazio Pharma di Mestre, dove dice: grazie a due splendide persone come Gianmarco Busetto e Carola Miniclerico Lussi, approfondisce la sua preparazione attoriale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e frequentando anche vari seminari in tutto il territorio nazionale con noti attori, tra questi Roberto Citrangia, Carlo Giannini, Nicoletta Maragno, Simonetta Nardi. Al cinema debutta nel 2018 con Winter Night Swimming, progetto indipendente e originale diretto da Marco Barizza. Nel 2019 è tra i personaggi appunto di Effetto Domino per la regia di Alessandro Rossetto, film che ha avuto tra l'altro molto successo. Di recente ha lavorato al film Come le api per la regia di Francesco Lazzarini e Davide Casagrande, e questa sera, sabato 1 marzo, sarà al Teatro delle Voci di Treviso con Cemento Armato, scritto con Nicola Sordo per la regia di Manuela Biasi. Allora, Samuele, visto che è la prima volta che sei ospite di Spazio Scenico, vorrei chiederti come arrivi alla professione di attore, che per te, ho letto, è stata una passione fin da giovanissimo. Quindi, quando hai deciso di farne una professione, e tra l'altro visto che hai dato queste parole di elogio a Gianmarco Busetto, che tra l'altro è un caro amico di Spazio Scenico, come è stato, come è venuto anche l'incontro con lui?
Ma allora, io ho cominciato così, assolutamente per caso, nel senso che più di 10 anni fa, camminando così per il centro, ho visto una locandina di pubblicità sul laboratorio di teatro tenuto da Gianmarco e Carla, e siccome era da tempo che rimandavo questa cosa, perché volevo da tempo insomma cimentarmi nel teatro, così provare a fare un corso, quella volta ho detto vabbè, questa è la volta buona, quindi mi iscrivo. E così insomma li ho conosciuti, e poi da lì insomma le cose hanno preso una piega diversa, inaspettata, anche perché io non mi ero posto assolutamente l'obiettivo di farlo come lavoro, però poi è diventato insomma è diventato tale, quindi adesso lo faccio come lavoro insomma.
Certo, tu hai detto, tu hai una vasta formazione sia appunto nel teatro che nel cinema, e c'è una tua riflessione che mi è piaciuta molto e ti volevo chiedere un approfondimento, sì, dove dici: ritengo che tanto il lavoro del regista quanto quello dell'attore debbano comprendere un grado di professionalità che non può prescindere dalla sensibilità e dalla capacità di comprensione e ascolto. Allora spiegaci questo aspetto, e poi vorrei chiederti se svolgi dall'altro un lavoro diverso di preparazione tra uno spettacolo di teatro, un film o una serie televisiva.
Allora, sì, il discorso che ho fatto è relativo a, secondo me, la complicità che deve esserci tra il regista e gli attori, insomma, giusto, perché tanto nel cinema quanto anche nel teatro si è tutti comunque al servizio della storia, e quindi bisogna mettere da parte il proprio io sostanzialmente e parteggiare in tutto e per tutto per i personaggi, per la storia, e di conseguenza quindi stare in ascolto dell'altro. E quindi credo che sia anche un bel allenamento che è utile anche fuori dal circuito strettamente professionale del cinema e del teatro. E per questo ritengo utile che il teatro assolutamente venga proposto nelle scuole, perché è una palestra dal punto di vista proprio del nutrimento a livello di immaginario, di emozioni e quant'altro, insomma, quindi è sicuramente insomma un plus che andrebbe valorizzato dal mio punto di vista, ecco. Poi per quanto riguarda la preparazione teatrale piuttosto che quella cinematografica, sì, sono due linguaggi diversi, però per quanto mi riguarda, personalmente, se devo lavorare su un personaggio di teatro piuttosto che uno cinematografico, il metodo è sempre lo stesso, molto spesso però cambiano le tempistiche. Per il teatro io personalmente, in questo caso qua di Cemento Armato, mi sono trovato ad avere abbastanza tempo per lavorarci, mentre il cinema ultimamente ha dei tempi molto, molto stretti, e quindi bisogna fare di necessità virtù, e quindi sfruttare tutto il tempo possibile che si ha a disposizione per lavorare profondamente sul personaggio allo scopo di renderlo tridimensionale, quindi vero sostanzialmente, ecco, questo è.
Ok, allora arriviamo allo spettacolo di questa sera, al Teatro delle Voci di Treviso alle 21, dove porterai in scena all'interno della rassegna Parallelo Presente lo spettacolo Cemento Armato, che ti vede autore e attore. E il tuo personaggio si chiama Luca Zago. Allora, innanzitutto, come sei venuto a conoscenza della sua storia e cosa ti ha spinto a volerla portare in scena?
Allora, rispetto alla storia ne sono venuto a conoscenza in modo, anche lì, in modo casuale, ma forse anche per una sorta di strane congiunzioni astrali che mi hanno portato alla casa circondariale di Treviso, dove ho incontrato questa persona, insomma. Sostanzialmente mi è capitato di essere in macchina una mattina e pensavo, cavolo, mi piacerebbe interpretare un personaggio, anche un, cioè, ci ho proprio pensato, mi ricordo, anche un detenuto, perché no, cioè, sarebbe interessante. E fatalità, poco dopo, circa 10 minuti dopo, insomma, mi arriva questo messaggio da questa mia amica che fa la consulente filosofica nelle carceri, mi dice, guarda, c'è questa persona che avrebbe piacere raccontare la sua storia e secondo me sarebbe adattissima per il teatro. E quindi da lì ho fatto richiesta al direttore del carcere di poter entrare, lui ha avallato questa mia richiesta e poi ho incontrato Luca, ci siamo incontrati per 10 volte, lì ho raccolto tutto il materiale e poi dal 2019 ad adesso, insomma, ho sviluppato la storia. Dopo, insomma, un bel po', perché devo aver fatto, se non sbaglio, circa 14 riscritture di questa sceneggiatura, quindi di questo testo, per cui ecco, un bel lavoro di ricerca, è stato bellissimo anche perché mi ha fatto incontrare tante persone, tanti contesti in cui il testo e lo spettacolo, insomma, a livello embrionale, poi a livello, insomma, quasi definitivo, come lo è questa versione qua, insomma, sono arrivato alla quadra del tutto, insomma, grazie anche a Irene Curto e Elisa Marangon di Calciscopio Teatro, che hanno creduto in questo progetto e mi hanno offerto la possibilità di usufruire dello spazio di Calciscopio Teatro con una residenza di 5 giorni per sviscerare, insomma, le ultime modifiche e portarlo finalmente questa sera in forma, diciamo, definitiva. Ecco.
È una storia che risale agli anni 90, giusto? Qui in Veneto?
Sì, sì, sì. È una storia che risale agli anni 90 in Veneto, ambientata tra la provincia di Treviso, la zona del Delta del Po, Dolo, Mestre, quindi ecco queste zone qua. E niente, la storia sostanzialmente di Luca Zago, che ha iniziato a fare traffici di auto rubate col padre e poi è passato ai traffici di auto sportive di lusso e poi ha fatto un ulteriore salto e si è messo, è entrato, insomma, in un giro di traffico di cocaina e lì poi c'è l'epilogo che ovviamente non dirò perché sennò svelo troppo.
Certo.
Però diciamo che è uno spettacolo in cui sicuramente il pubblico si diverte perché, insomma, si vive, ci si emoziona anche e spero, insomma, che alla fine anche si riesca a riflettere sul tema centrale che io ho cercato di sviscerare, che è sostanzialmente quello dell'amicizia attorno a cui ruota tutta questa storia e poi anche al senso della fine, perché Luca stesso mi diceva, io quando sono entrato in carcere ho visto la fine di tutto, è stato l'inizio di qualcos'altro, la fine di ciò che ero prima, del divertimento, della leggerezza, dello sballo e l'inizio proprio di anche un periodo di sofferenza, perché ovviamente per ovvie ragioni, insomma, in carcere, ecco, non è che sia un'esperienza proprio così leggera, ecco, quindi questo, ecco.
Sullo sfondo c'è anche quel desiderio di successo che è molto comune anche oggi, lo vediamo spesso anche nei social, giusto?
Sì, beh, lì in quegli anni là ancora di più, perché poi sai c'è questo epos del Veneto, dei Schei, che rifletteva un po' effettivamente una delle caratteristiche insomma molto, molto, molto diffusa nel Veneto degli anni 90, i modelli insomma di risalimento erano anche molto chiari da questo punto di vista, cioè perché insomma ricordiamo ad esempio la discesa in campo di Berlusconi, cioè c'è stato tutto un movimento, un processo culturale insomma che ha poi anche alimentato quell'onda lì, e poi molti giovani effettivamente si sono allineati a quelli che in quel momento erano effettivamente.
Erano i modelli sociali che ci sono anche oggi. Esatto.
Sì.
E certo. Sul palco tu quindi porti anche una rappresentazione di quella che è la realtà carceraria, presumo.
Beh, diciamo sì, porto anche quello, però diciamo nel corso del monologo ci sono dei riferimenti al carcere, però non c'è solo quello, cioè c'è il personaggio che racconta la sua storia, quindi il riferimento particolarmente è al contesto, perché a me interessava far capire che Luca Zago ha fatto quello che ha fatto, poi successivamente ad essere stato messo in carcere ha capito di aver sbagliato, però nel momento stesso in cui si trovava in quelle situazioni per lui era la norma, era assolutamente normale, perché essendo cresciuto in un contesto in cui il padre faceva tranquillamente questi traffici di auto rubate e era del tutto naturale farlo, lui non si poneva assolutamente il problema. Cioè, lo vedeva molto, molto distante, no? Lo vedeva come una sorta di limite così moralistico, ecco. Cioè, non si poneva il problema. Per lui era normale farlo, quindi. Cioè lui stesso me l'ha detto, no? Cioè, sono nato lì, per me era naturale svegliarmi la mattina, partire con queste macchine e portarle in Jugoslavia, prendevamo i soldi, tanti, e così insomma.
Visto che questa sera ci sarà dopo lo spettacolo anche un dibattito, sì. E quello che ci hai appena raccontato è quello che diciamo nemmeno tu conoscevi prima di questa storia, che speri possa arrivare anche al pubblico?
Sì, esatto. Io spero che possa arrivare, che arrivino al pubblico i tre nodi essenziali di questo spettacolo, che sono sostanzialmente, come ho detto, l'amicizia tra Zago e i suoi due amici fraterni, il senso di questa amicizia forte, il contesto un po' degli anni 90 e poi appunto il senso della fine, quando insomma Luca entra in carcere e segna la fine di tutto, segna la fine anche di quegli anni 90 dove c'era questo, no, questo modello così imperante dei Schei, del divertimento, della leggerezza, che sono stati effettivamente anni di disorientamento, perché arrivavamo dopo la caduta del muro di Berlino, cadono tutti i riferimenti, anche i partiti politici trascinati nello scandalo di Tangentopoli, c'è stato proprio un bel trambusto in quegli anni là, mi ricordo, insomma. Ecco, quindi vorrei insomma trasmettere questi contenuti, ecco.
Ho letto che oltre a uno spettacolo che commuove ci sono anche delle parti dove si ride. Ci puoi spiegare dove troveremo la comicità? Io presumo, ho visto il tuo personaggio nel trailer dove cioè appunto si esalta anche il suo accento vincentino, che in effetti è un po' buffo. È qui che forse che troviamo forse la parte più comica.
Beh, sì, poi, ma poi anche nelle gag che racconta lui con gli amici che
Ok.
vanno a fare, cioè fanno dei traffici assurdi, ma anche i semplici dialoghi raccontati che insomma fanno ridere, che poi sono quei dialoghi, sai, tipici dei ragazzi di 20 anni che si credono eterni. Infatti lui stesso dice, no, a 20 anni ci credevamo eterni, ti pare di essere sospeso in una bolla di eternità e pensi di essere, anche tu dice, no, eterno e soprattutto invincibile, un misto di Highlander e Mazinga Z.
È quello sì che abbiamo un po' vissuto tutti, in effetti, a
Ecco,
quell'età.
quindi, esatto, quindi ecco questo sostanzialmente.
Ok, Samuele, io ti faccio un grosso in bocca al lupo per stasera. Ci
Grazie,
sono
grazie.
altri impegni oltre a questo progetto che stai portando avanti?
Allora, sì, attualmente sto lavorando ad un altro progetto, sempre di teatro, basato sulla storia di Alessandro Panagulis, che è stato il compagno di Oriana Fallaci. Attualmente è in fase ancora di scrittura, ci sto lavorando, e assieme con Paolo Antonio Signoni, che è l'acting coach con cui lavoro solitamente, ho fatto una prima scrittura di questo lavoro. Attualmente sono ancora comunque in fase di ricerca, appunto sul versante della scrittura lo sto approfondendo e spero di portarlo in scena il prossimo settembre. Adesso vediamo, insomma, anche in corrispondenza a tutti gli altri impegni che ho, perché ovviamente devo anch'io centellinare attenzione su tante cose, su tanti aspetti, quindi spero vivamente di portarlo per settembre prossimo. Però.
Ok, tienici aggiornati anche sui prossimi impegni in modo da poterci risentire. E ricordo allora questa sera Cemento Amato a Teatro delle Voci con Samuele Ferri, non mancate. Samuele, grazie davvero di cuore.
Grazie a voi, un abbraccio, un abbraccio.
E noi facciamo una pausa musicale, rientriamo fra pochissimo. E questi sono Litfiba con il vento e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Allora io vi ricordo che un altro appuntamento da non perdere per domani ad Asolo ci sarà il primo festival della maschera con gli allievi attori dell'Accademia Eleonora Duse. Ad Asolo appunto nasce il Festival Internazionale delle Maschere ideato dal maestro Alessio Nardin, direttore dell'Accademia Eleonora Duse, Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, con il sostegno del Comune e della collaborazione della Pro Loco. Ci sarà appunto dalle 15:30 in poi. Poi un altro evento da non perdere domenica prossima, ai carichi sospesi qui a Padova, ci sarà lo spettacolo Zona Franca con Federica Maffucci, un bellissimo lavoro comico. E Federica Maffucci un anno fa ci aveva rilasciato un'intervista su questo importante lavoro che sarà domenica 9 marzo ai carichi sospesi di Padova. Federica Maffucci. Certo, e io invito gli ascoltatori a visitare il sito di Teatro Carta, che si scrive
Sì.
C'apostrofo Arte, dove appunto trovate tutte queste interessantissime iniziative di questa associazione, di questa compagnia, quindi non solo i loro progetti teatrali, ma tutte le varie attività di cui loro si occupano. E
Sì, ma
domenica,
soprattutto che vengano a
prego.
vedere lo spettacolo così almeno lo vedono dal vivo. Quello
Esatto.
che.
Tu sarai qui a Padova, ai carichi sospesi, quindi non perdetevi lo spettacolo Zona Franca. E il titolo, diciamo, è un gioco di parole, sta ad indicare anche un'identità ben precisa, non collocabile. Tu hai detto che è nato da un lavoro appunto di improvvisazione nel teatro fisico, nell'identità comica del corpo e da una persona vera che si chiamava Nina, da alcuni chiamata Anna la pazza, a cui ti sei ispirata, giusto?
Esatto, Annina del Balloon, insomma anche Annina la pazza.
è un personaggio molto conosciuto a Torino, e questa donna che lei amava molto vivere le persone, vivere il quartiere, era sempre fuori, e tra le sue tante peculiarità c'era quella che appena c'era un po' di musica, e a Torino ce n'è tanta di musica perché ci sono tanti artisti di strada, così lei si metteva a ballare e aveva questo stile stilosissimo di ballare, addirittura Pasteddi aveva trovato un video di lei e nel 2014 lo ricondivise, e quindi la Nina è andata in tutto il mondo, e aveva, insomma, era una persona chiaramente seguita dallo psichiatra, insomma, era una persona così con tante difficoltà, ma la cosa che mi colpiva a me era la sua originalità e la sua anche libertà, appunto, no? Cioè, e quindi poi mi è venuto in mente di scrivere che Zona Franca è vivere la follia come atto di libertà, no?
Infatti c'è una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, dove dici: sono sempre stata affascinata da persone considerate tra virgolette folli, che vivono ai margini della società, ma che non sono costrette dalle convenzioni sociali e che vivono senza filtri, in maniera spontanea, la propria esistenza in un mondo pieno di maschere che spesso nascondono chi siamo veramente. Infatti, appunto, la bellezza di questa persona è proprio questo.
Sì, la spontaneità e anche la semplicità, cioè che sono cose che io ho preso da lei, da questa donna, poi chiaramente è liberamente ispirata, non è,
certo,
non si parla,
la tua è un'opera artistica,
della storia. Esatto, però ho ripreso questa spunto, la spontaneità e la semplicità e anche la schiettezza, e credo che questa sia la vera forza del personaggio che poi ho creato, che si chiama Franca.
Infatti ci sono alcuni video, per chi fosse interessato di capire chi è questa Franca, che appunto è questa signora un po' frenetica, che veste con un impermeabile, che ha i capelli raccolti, giusto?
Sì, capelli raccolti, e il profilo Instagram della Franca è La Franca Official, e lì, insomma, io a volte mi diverto, cioè spesso mi diverto a fare
dei brevi video.
Sì, ma i più belli sono quelli che vengono, perché di solito li faccio appunto in prossimità di uno spettacolo, eccetera, quindi sono un po' pensati, però a volte mi capita che magari sto facendo le prove al Teatro Cart e arriva qualcuno e lì dico, se c'è qualcun altro, dico: prendi il cellulare e fammi un video, ecco, lì vengono fuori i video migliori, appunto i più spontanei.
E senza svelare troppo, questo tuo personaggio in scena appunto racconterà storie di vita quotidiana ed è convinta di dover fronteggiare un'emergenza, giusto, in scala globale?
Sì, esatto. Un'emergenza, una crisi, in realtà poi è una crisi. È la crisi un po' che io penso tutti noi, no? Sentiamo, e ognuno a modo suo, ognuno per le sue vicende, e però lei, essendo così desiderosa appunto di parlare, di non restare da sola a pensare a certe cose, ma di dirle agli altri, appunto si inventa, diciamo, tra virgolette, questa emergenza, per poi affrontare temi più profondi e più, appunto, che riguardano un po' l'animo umano.
Certo, ho letto che suonerai anche dal vivo durante lo spettacolo, sei anche musicista, quindi.
Sì, la musica è... Sì, suono la concertina, che è una specie di organetto, poi suono anche i bonghi, e poi, vabbè, non voglio spoilerare, però canto anche una canzone molto particolare, e la musica appunto per me è ritmo e quindi è vita, cioè proprio ha un bel rapporto con il ritmo.
E domenica, appunto, 3 dicembre sarai, come dicevamo, in Carichi Sospesi, che è un luogo frequentato in maggioranza da under 30 soprattutto. E tu, tra l'altro, hai vinto 2 premi importanti con questo lavoro, tra cui a Milano Fringe of Festival con una menzione speciale di ragazzi del liceo Bottone, quindi anche qui ragazzi molto giovani. Perché secondo te piace molto i ragazzi?
Allora, quello che loro mi dicono, loro stessi me lo dicono, si riconoscono tanto nella disconnessione e nella frammentarizzazione che questo personaggio porta in scena, perché appunto è un personaggio che passa un po' da un pensiero all'altro, sembra non avere una linea, no, narrativa ben precisa, è un po' così, disconnessa, e mi dicono sempre i ragazzi giovani che loro ci si ritrovano perché si sentono così, cioè hanno familiarità con questa cosa, e quindi in qualche modo poi si trovano a, non lo so, si trovano a come un'amica, no?
Ok, certo. E quindi sai che domenica, a parte quelli un po' vecchietti come me, troverai soprattutto un pubblico molto giovane, quindi presumo ti farà molto piacere.
Sì,
e
sì.
In conclusione, se vuoi concludere tu, fare tu l'invito agli ascoltatori, se vuoi farlo come Franca, se vuoi farlo come Federica, come vuoi.
Sì, no, Franca vorrebbe dire qualcosa, ci tiene sempre a dirlo in realtà. Aspettate, ve la passo un attimo, Sì, sì, allora salve a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatrici, io volevo solo dire una cosa, venite presciti perché io a una certa ora devo andare, devo ritornare, quindi niente, arrivederci, ciao.
Grazie di cuore Federica, buon lavoro e
grazie Giorgio, grazie a tutti e a tutte, ciao.
E questa era Federica Maffucci, che sarà domenica prossima ai Carichi Sospesi di Padova con Zona Franca, un spettacolo molto molto divertente. Io ringrazio Michele Mori, che è stato in diretta telefonica con noi, che sarà questa sera al Teatro Goldoni di Venezia con Buffoni all'Inferno, e ringrazio Samuele Ferri, che sarà al Teatro delle Voci sempre questa sera, sabato 1 marzo, con lo spettacolo Cemento Armato. Io ringrazio tutti voi l'ascolto, fra una decina di minuti ci saranno i lettori bambini, rimanete con noi, e vi saluto allora con una canzone di Erika Mu, che è stata nostra ospite circa un mese fa e ci ha presentato questo bellissimo lavoro che si intitola Cerchi. La canzone che conclude Cerchi si intitola Canzone per la me che sono stata. Grazie a tutti di cuore, buon pomeriggio.